Buongiorno, la Domenica dei Libri, Radio Popolare. Anche questa puntata va in onda da New York. In trasmissione iniziamo oggi con la storia che vi abbiamo già raccontato molto in questi giorni, cioè l'inizio della presidenza di Donald Trump. Ne abbiamo raccontato appunto i primi atti, ma quello che abbiamo di fronte, più diciamo che un cambio di governo, è un cambio di regime. Dal regime democratico, così come si è sviluppato nel corso del Novecento e nei primi anni 2000, a qualcosa di cui si indovinano solo alcuni caratteri comunque inquietanti. Vale quindi davvero la pena di tornarci su in forma d'approfondimento e lo faremo con Fabrizio Tonello. Poi Giorgio Fontana ci parla di un libro appena uscito per Iperborea, L'uomo che non voleva piangere di Stieg Dagerman, raccolta di racconti che ci restituiscono la purezza letteraria e di sguardo del grande autore svedese. E infine vi parleremo di un evento dedicato all'editoria contemporanea Testo, che si tiene alla Leopolda di Firenze a partire dal 28 febbraio. Sto nel senso del verbo stare è il tema di quest'anno. Noi vi faremo sentire un'anticipazione dello stare in silenzio, l'intervento a questo evento di Stefano Bartezzaghi. E stai all'ascolto della Domenica dei Libri del 26 gennaio. Buongiorno da Roberto Festa. Ancora buongiorno. Donald Trump è diventato lunedì scorso il 47esimo presidente degli Stati Uniti, concludendo un viaggio imprevedibile, paradossale, da ex presidente al centro di accuse anche penali gravissime, tra cui per esempio aver tentato di ribaltare il governo legittimo degli Stati Uniti, a nuovo presidente sostenuto dal consenso di una parte importante della nazione. L'amministrazione Trump, come prevedibile, ha messo in moto una serie di atti di riforme che mirano a ridisegnare tante cose, come gli Stati Uniti affrontano le questioni dell'immigrazione, la macchina burocratica, la giustizia, tanto altro. Allora, seguiamo la cronaca di questi atti, di queste decisioni in molti spazi di Popolare. Oggi qui alla Domenica dei Libri farei però un'altra cosa, cioè abbandonare diciamo la cronaca, no? Per prendersi invece una prospettiva più ampia, di lungo periodo, sia sul passato che sul futuro, cercando quindi di spiegare da un lato come Trump irrompa a questo punto nella storia americana in questo modo, ma soprattutto come minacci di cambiarla. Per farlo ci rivolgiamo a una voce che è stata presente spesso nelle trasmissioni di Popolare in questi mesi, di campagna, di elezioni americane, Fabrizio Tonello. Buongiorno Fabrizio.
Buongiorno.
Allora, Fabrizio Tonello insegna scienza dell'opinione pubblica a Padova, collabora a giornali e riviste. Tra i suoi ultimi libri, ricordo Democrazia a rischio, la produzione sociale dell'ignoranza. Fabrizio, però, ha scritto per UTET un libro, Il nazionalismo americano. Allora vorrei partire proprio da lì, diciamo dalla configurazione ideologica, ma anche dall'uso pratico, quindi, che se ne fa dell'America First, no? la teoria, la dottrina, diciamo così, trumpiana, che mi sembra ormai di assegni di aver cambiato natura rispetto a 8 anni fa, cioè non è più tanto il rinchiudersi dell'America all'interno dei propri confini, dei propri interessi, ma diventa sempre più un allargarsi minaccioso anche dell'America sui confini altrui, no? Quindi smettendo di esercitare il potere attraverso l'influenza, l'economia, il sostegno alle classi dirigenti locali, la tecnologia, ma minacciando appunto di esercitare questo potere attraverso un possibile intervento armato di conquista. L'abbiamo visto, la questione del canale di Panama, la Groenlandia, l'atteggiamento anche, no? Il Canada, che diventerebbe il 51esimo Stato americano. Allora, Fabrizio, in questo possiamo chiamarlo anche minaccioso, proprio imperialismo militare ed economico, vedi delle analogie con il passato o con altre fasi della storia americana?
Gli Stati Uniti sono nati come una potenza espansionista. Nel 1776, la dichiarazione di indipendenza, c'erano 13 ex colonie su una stretta fascia di territorio, sulla riva dell'Oceano Atlantico da una parte e i monti Appalachi dall'altra. Questa stretta striscia di territorio all'incirca in un secolo e 25 anni si è estesa fino a comprendere tutta l'America continentale, più qualche briciola come Porto Rico nel Mar dei Caraibi, le Filippine, sempre in seguito alla guerra del 1899 contro la Spagna. Che però poi sono state restituite alla loro indipendenza nel 1946. Questo significa che da oltre un secolo gli Stati Uniti non hanno fatto acquisizioni territoriali, mentre adesso sembra che Trump voglia fare esattamente questo. In realtà il Canada e la Groenlandia mi sembrano fanfaronate, cioè il Canada è un boccone un po' grosso soprattutto la Groenlandia non ce n'è affatto bisogno per il semplice motivo che ci sono già delle basi americane con dei soldati in Groenlandia e non credo sia particolarmente difficile negoziare un accordo con il governo danese per avere, supponiamo, dei diritti di sfruttamento nel caso ci siano petrolio o altre materie prime interessanti. Quello che sembra più probabile è in qualche modo il ripristinare un totale controllo americano sul canale di Panama. Il canale di Panama, come si sa, era stato trasformato in un territorio degli Stati Uniti per un centinaio d'anni, tanto è vero che per esempio anche un candidato alla presidenza che era nato lì, John McCain, era considerato cittadino americano, che è un requisito indispensabile per candidarsi alla presidenza. Per esempio Elon Musk, che è nato in Sudafrica, non lo potrebbe fare. Il presidente Carter nel 1977 lo aveva restituito a Panama e può darsi che adesso Trump voglia effettivamente riprenderselo, anche se Panama non è più importante come una volta, perché è troppo piccolo per le mega petroliere o i mega porta container da 300 o 400 mila tonnellate. In fondo è un canale che, malgrado aggiustamenti e allargamenti, è stato costruito oltre un secolo fa. Quindi può darsi che Panama sia nelle mire di Trump, però direi che in queste fanfaronate forse la cosa più interessante, quella su cui riflettere, è che Trump e i suoi collaboratori non hanno alcuno scrupolo per il mantenimento di un'adesione o anche solo di una finzione di adesione degli Stati Uniti alle norme internazionali. L'idea che gli Stati Uniti non debbano essere frenati da organizzazioni internazionali come l'ONU, l'Organizzazione Mondiale della Sanità o World Trade Organization, è un'idea che è sempre circolata negli ultimi anni, però adesso sembra più esplicita, sembra quasi una vanteria, che però sconvolge completamente il panorama internazionale.
Allora, senti, tu hai fatto riferimento adesso a Elon Musk, no? Che non può diventare, non potrebbe, adesso possiamo vedere perché ormai sembra poter succedere di tutto, presidente degli Stati Uniti, in quanto non è nato negli Stati Uniti. Elon Musk è solo uno dei tanti, appunto, profeti della Silicon Valley, comunque di questo mondo high-tech, che si è allineato molto presto, no? Già in campagna elettorale dietro Donald Trump. C'erano praticamente tutti diciamo, ad assistere alla sua cerimonia di inaugurazione lunedì scorso. Allora, ti farei una domanda proprio su questo. Secondo te, come dire, che si allarga poi anche alla politica e a quello che stiamo vedendo in questi giorni, così rapido di un po' di tutti, da Zuckerberg, Bezos, eccetera, è soprattutto principalmente una questione di interesse, cioè ci sono in gioco i contratti federali, ci sono in gioco le regolazioni. Pensiamo per esempio a tutto il capitolo dell'intelligenza artificiale. Biden aveva preso una posizione con una serie di regolamentazioni per l'uso dell'intelligenza artificiale, per esempio nel governo federale. Trump, con un tratto di penna di ordine esecutivo, ha spazzato via tutto. Allora è questo soprattutto, cioè ci sono di mezzo interessi o c'è anche qualcosa di diverso, anche che non in modo diciamo così delineato, non in modo pensato e progettato a tavolino, cioè si va verso l'instaurazione di forme di governo tecno-autoritarie, e Elon Musk in qualche modo è lì anche a dimostrarlo con questo dipartimento all'efficienza amministrativa. Ecco, questa cosa si è avvertita dalla comunità che appunto di questioni tecnologiche, cioè, si occupa e quindi, come dire, c'è lo schieramento di questo mondo dietro Trump. Ecco, pensi che ci sia anche la possibilità di una cosa appunto non pensata, non progettata, cioè non è un complotto ovviamente, ma c'è il senso, come dire, l'avvertire questa cosa, Fabrizio.
Ma non so perché dici ci stiamo avviando verso forme tecno-autoritarie. Siamo già dentro da un bel pezzo in forme di vita tecnologicamente e autoritariamente controllate. Questo non solo perché quello che Shoshana Zuboff ha definito il capitalismo della sorveglianza sta meglio che mai, e tutti sono molto contenti di avere le telecamere a ogni angolo della strada e i telefonini con il riconoscimento facciale. Ma soprattutto perché l'ideologia che si è affermata in questi anni, non so se in tutte le aziende di Silicon Valley, non credo, ma sicuramente in quelle di punta, è che bisogna sbarazzarsi del governo, quantomeno delle sue regolamentazioni. Poi i governi servono sempre perché ci vuole la polizia, ci vuole l'esercito, ci vogliono i droni e quant'altro. Ma sicuramente questi due sudafricani trasferiti negli Stati Uniti, Elon Musk e Peter Thiel, con i loro uomini, la cosiddetta PayPal mafia, perché sono quelli che hanno inventato PayPal come forma di pagamento e sono diventati straricchi con quello. Sicuramente loro hanno un'idea di un mondo bianco, ricco, a numero chiuso. C'era un interessante articolo di Marco Bascetta sul manifesto di mercoledì scorso, la vera ideologia dell'Occidente, che spiega anche il suo atteggiamento nei confronti dei migranti, è il numero chiuso. Peraltro un numero chiuso con dei buchi, perché si sa che Musk, per esempio, vuol far arrivare gli ingegneri immigrati che servono per far funzionare la macchina tecnologica americana, tutti i poveracci stiano fuori o vengano espulsi fisicamente, gli ingegneri invece li facciamo entrare. Però è una dottrina ultra autoritaria, nel senso che sempre più sono gli algoritmi che decidono letteralmente della vita e della morte delle persone, come il loro impiego in guerra, vedi Gaza, ha già dimostrato, ma poi ci sono dei casi molto più vicini a noi. Questo amministratore delegato di un grande conglomerato sanitario americano, che è stato ucciso da un giovane Luigi Mangione qualche tempo fa. In realtà la sua azienda era specialista nel rifiutare i rimborsi anche ai cittadini, agli assicurati, agli utenti che avevano regolarmente pagato magari per anni e anni e anni. Quindi è questa combinazione di tecnologia e autoritarismo che sta insito nelle macchine. Non a caso Yanis Varoufakis, l'ex ministro delle finanze greco di una decina d'anni fa, aveva coniato il termine tecnofeudalesimo, che è un po' impreciso, quantomeno dà un'idea imprecisa, perché non è che abbiamo il re e poi i suoi grandi feudatari e poi i valvassori e i valvassini. Abbiamo piuttosto una macchina che un po' gira da sola, naturalmente con gli interventi autoritari e spesso violenti che vediamo o che vedremo rapidamente. Su questo c'era un libro di questa famosa sociologa Saskia Sassen qualche anno fa che parlava di strutture predatorie come la caratteristica fondamentale del capitalismo di oggi.
Allora, un'ultima domanda, Fabrizio, anche come dire, sul personaggio Trump, no? Che ha sicuramente come dire, degli aspetti molto, molto particolari. Soltanto la foto che si è fatta, la foto ufficiale, no? Di quella che sarà appunto il suo 47esima presidenza degli Stati Uniti. Allora, mi pare che ormai siano sempre di più come si dire, le sue vicende, le sue decisioni che vanno, no, nel senso di uno scontro con le norme del vivere civile, della giustizia. Lui è preso, si è portato i documenti presunti top secret della Casa Bianca a Mar-a-Lago, ha detto: ma io avevo tutto il diritto, li sventolava davanti a chi veniva a trovarlo. Da anni battaglia con tutti i tribunali d'America, no? Prima come costruttore, con tutte le cause che gli fecero, e poi invece come da politico. Arriva alla Casa Bianca, mette quest'ultima volta, la seconda volta, mette fuori gente condannata per reati gravissimi, di leader di Oathkeepers, dei Proud Boys. Non ci sono soltanto, ma c'è anche il fondatore, no, di Silk Road, no, Ulbricht, mi pare che Ross Ulbricht, no, che era quello che aveva messo in piedi un mercato clandestino per la vendita della droga. Si è beccato l'ergastolo. Uno dei primi atti di Trump è stato mandarlo fuori. Cioè, come dire, in certi momenti sembra davvero, no, di stare, almeno forse è sembrato da me, in un'epoca, no, che era quella della conquista del West, della frontiera, un'epoca turbolenta, illegale, i cercatori d'oro, le bande di delinquenti, eccetera. Allora, in questo suo essere così privo di non soltanto come dire, di maniere, ma anche di interesse, di, come dire, di attenzione alle forme e alla legalità e alla forma della legalità. Ecco, tutto questo Trump tocca secondo te una corda che è ancora una vi vitale, vivente, profonda dello spirito americano?
No, io non paragonerei l'epoca attuale alla conquista dell'Ouest, se non altro perché la conquista dell'Ouest è stata una cosa che ha coinvolto decine di milioni di persone, cioè l'espansione verso Ovest non è stata un piano dei Robert Barons, gli ultra ricchi dell'epoca, ma è stato il risultato del risucchio dall'Europa di milioni e milioni di migranti che volevano appunto trovare della terra loro e di terra appunto ce n'era in abbondanza. Poi Hollywood ha creato i cowboy, la conquista dell'West, le battaglie con gli indiani, eccetera, ma tutte le storie sui duelli alla pistola sono state enormemente esagerate e hanno avuto una funzione mitopoietica nella costruzione dell'identità nazionale americana, ma nulla di reale. L'epoca che stiamo vivendo è piuttosto un'epoca di distruzione della struttura delle società liberal-democratiche e Trump, da questo punto di vista, assomiglia molto di più a Hitler o a Mussolini o a Putin. E anzi, direi che se c'è un'epoca che assomiglia molto a questa, è quella della nascita degli oligarchi negli anni 90 in Russia, quando un gruppo di ben piazzati rapinatori, avvoltoi che avevano delle posizioni favorevoli all'interno dello Stato ex sovietico, fecero sostanzialmente una accumulazione primitiva a spese di tutto il resto della popolazione. E quello che stanno facendo non solo Elon Musk, ma Jeff Bezos, Peter Thiel e tutti gli altri ultramiliardari è precisamente questo: il arricchirsi grazie a delle posizioni che sono riusciti a conquistare con o senza la complicità dello Stato, una complicità che adesso diventerà esplicita, visto che la PayPal mafia si infiltrerà dappertutto e Elon Musk dipende non dal mercato delle Tesla, ma dai contratti del Pentagono. Questo fenomeno naturalmente è favorito dalla fase tecnologica in cui viviamo. Non si diventa oligarchi con una ricchezza incalcolabile, sembra quella di Paperon de Paperoni dei fumetti di un tempo in cui ci si tuffava nei soldi. È una ricchezza che nasce quasi improvvisamente, perché stiamo parlando di un fenomeno degli ultimi 20 anni. Ricordiamoci che il primo smartphone è uscito nel 2007, adesso ci sembra preistoria, ma insomma 25 anni fa gli smartphone non c'erano. Tutta questa accelerazione ha creato inevitabilmente delle posizioni di monopolio simili a quelle di Carnegie, Rockefeller, Morgan, Andrew Mellon, a cavallo fra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. Anche lì c'era una violenta accelerazione tecnologica basata sulle ferrovie, prima sul vapore e poi sull'elettricità, sulla capacità di produrre acciaio in modo nuovo, diverso e in grandissime quantità. Questo ha creato l'ultra dimensione della ricchezza dei Robert Burns di un tempo, e questa svolta tecnologica incontrollata e senza regole è quello che ha creato l'ultra ricchezza dei nuovi oligarchi americani che stavano in prima fila all'inaugurazione, al giuramento di lunedì scorso. Su questo c'è un bellissimo video del senatore Bernie Sanders che si può trovare facilmente su YouTube.
Grazie Fabrizio Tonello.
Grazie a voi, arrivederci.
E siete all'ascolto della Domenica dei Libri. Stig Dagerman è uno scrittore che anche in Italia, grazie alla pubblicazione delle sue opere da parte di Iperborea, è stato letto e amato. In Svezia è uno dei grandi autori del Novecento, Svezia dove è nato. Dagerman ha avuto una vita breve, ma letterariamente e intellettualmente molto intensa. Scrive romanzi, racconti, saggi, reportage. Tra questi, Bambino bruciato, I giochi della notte, Il nostro bisogno di consolazione, Autunno tedesco. Iperborea pubblica proprio in questi giorni un libro di 16 racconti. Ci sono quelli che facevano parte della raccolta di racconti I giochi della notte, ma che rimasero fuori dall'edizione italiana, oltre ad una serie di testi scritti per riviste e giornali vari che qui vengono raccolti. Il libro prende il titolo proprio da uno dei racconti, L'uomo che non voleva piangere. Sono curati questi racconti da Fulvio Ferrari. Ne parliamo qui alla Domenica dei Libri con Giorgio Fontana. Buongiorno Giorgio.
Buongiorno, grazie.
Allora, Giorgio Fontana, scrittore, tra i suoi libri ricordo Per legge superiore, Morte di un uomo felice, Prima di noi, Il mago di Riga. Mi sembra tra l'altro che Giorgio fosse stato ospite qui in trasmissione alcuni anni fa in occasione proprio della pubblicazione di Autunno tedesco, il reportage di Dagerman sulla Germania dell'immediato dopoguerra. Allora, partirei da una cosa, cioè come dire, la varietà stilistica, no, dei racconti contenuti in questo libro. Ce ne sono di estremamente realistici, altri invece sono segnati da un carattere, diciamo così, più simbolico, altri hanno, non so, la tecnica, il flusso di coscienza, ci sono altri toni dell'assurdo, no, come proprio il titolo, il racconto che dà il titolo a questa raccolta, L'uomo che non voleva piangere, no? C'è un impiegato che rischia di perdere il posto per essersi rifiutato di piangere per la morte di una grande attrice. È un racconto appunto assurdo, ma anche molto molto comico da un certo punto di vista. Comunque, Giorgio Fontana, questa varietà, questo sperimentare varie forme letterarie, cos'era a tuo parere? Era il segno di uno scrittore comunque ancora alla ricerca in qualche modo, perché giovane poi da un punto di vista, come dire, di età generazionale, alla ricerca di una sua dimensione, o era proprio il segno invece di un virtuosismo letterario, no, che gli permetteva di passare da un genere all'altro? Ecco, cosa vedi in questo mimetismo letterario?
A mio avviso sono un po' entrambe le cose, nel senso che in questi racconti, tra l'altro ce n'è uno che scrisse quando aveva soltanto 18 anni, vediamo uno scrittore che le sta provando un po' tutte in qualche modo, non come mero sperimentalismo fine a se stesso e neanche come palestra dove allenarsi, perché i risultati sono già di altissimo livello, però è proprio una caratteristica di Dagerman, cioè questa capacità di passare da una voce all'altra, e probabilmente c'era una parte di sé che voleva andare a capire dove funzionasse meglio, dall'altra però è anche il gusto per la varietà in quanto tale. E in effetti i racconti di questa raccolta sono molto vari, come hai già notato, molto diversi tra loro, e questo è molto utile a mio avviso per il lettore italiano di Dagerman, che magari l'ha scoperto con le prime cose pubblicate da Iperborea, in cui veniva fuori un Dagerman molto cristallino, molto nitido, oggettivo, diciamo classico in un certo senso, penso a quello di Bambino bruciato. Dagerman in realtà è stato molto molto altro, e i suoi primi due romanzi in particolare, il primo è stato pubblicato sempre per Borea, se non erro l'anno scorso, Il Serpente, sono all'insegna di una sperimentazione anche abbastanza spinta, che non cade mai nella, di nuovo, nel, come dire, guarda mamma senza mani, o nella tecnica fine a se stessa, anzi è un mezzo che Dagerman usa per esplorare varie zone, varie aree dell'esistenza, dell'interiorità, delle vicende umane, quindi è un po' queste due cose insieme.
Allora senti, Giorgio Fontana, Dagerman è un autore che tu hai scoperto molto giovane, no? Mi pare di aver letto un po' di tempo fa un pezzo, adesso vado a memoria, ci fu uno scrittore amico che te lo consigliò, e il risultato di te, su di te fu una sorta, raccontavi, di shock quasi, cioè l'impressione di leggere qualcosa che davvero emanava ad ogni riga una straordinaria purezza e al tempo stesso una straordinaria anche capacità di essere semplice, no? Nel guardare, nell'osservare l'essere umano. Ecco, allora da dove ti nasceva, poi immagino che ci abbia riflettuto anche, da dove ti nasceva quella sensazione?
Dunque sì, io lo scoprì, se non ero 20 anni fa, grazie a Marco Mancassola, la rubrica che teneva Marco Mancassola all'epoca su una rivista, consigliava, se non erro, Il nostro bisogno di consolazione, e all'epoca non erano neanche facili da trovare i libri di Dagerman, perché erano, alcuni erano fuori catalogo. Lo trovai in biblioteca del mio paese e ne rimasi appunto scioccato, perché, come diceva Mancassola nel suo pezzo, Dagerman è uno di quegli scrittori che al giorno d'oggi morirebbe per mancanza di aria pulita, in un certo senso, perché è talmente, talmente cristallino, talmente prende sul serio la propria ispirazione con una onestà intellettuale devastante, che poi lo devastò anche in un certo senso, perché morì suicida giovanissimo. Tutto questo ebbe su di me un effetto veramente duraturo. Mi porto ancora dietro 20 anni dopo, e anche dopo aver visto che Dagerman non era soltanto, come dire, quello scrittore, se vogliamo, un pochino più confessionale o comunque capace di raccontare certe inquietudini esistenziali. Dagerman è stato uno scrittore multiforme, capace di spaziare dalle sperimentazioni, come le vediamo nell'Uomo che non voleva piangere, ai reportage narrativi come Autunno tedesco, agli articoli di intervento, lui era un militante anarchico, quindi gli articoli di intervento politico, fino alle poesie satiriche. Quindi veramente un talento multiforme geniale, che fa anche un po' male al cuore pensare a cosa avrebbe potuto fare dopo. Ecco, e oltre a questa cosa, io credo davvero che in una temperia culturale che è andata, ahimè, solo peggiorando negli ultimi 20 anni, questa purezza, questa gratuità, questa fedeltà all'idea della letteratura che ha Dagerman è quanto mai preziosa.
Senti, allora Giorgio, tu facevi adesso riferimento al fatto che era anarchico, no? Lui comunque tutta la vita, lo ricordo anche perché forse non l'abbiamo detto, morì poi suicida. Ti faccio poi un'ultima domanda anche su questo aspetto. Comunque era anarchico, interessato alle questioni sociali. Uno dei racconti, allora vado a memoria adesso perché non mi ero preparato la domanda, questa domanda in particolare, mi sembra che si chiami La nostra località balneare, no? Descrive proprio l'abisso tra chi non ha e chi ha. Tra l'altro lo fa in un linguaggio molto distaccato, quasi ironico. C'è un particolare, mi ricordo, dei polmoni del bambino, adesso non sto a raccontare la storia. Ecco, però c'è una capacità incredibile proprio di rendere in modo terrificante la differenza di classe, in un modo però che è estremamente, come dire, oggettivo, non so come dire, cioè c'è un distacco e al tempo stesso una capacità di raccontare e di essere dentro quella cosa. Ecco, quella forse è anche un'altra delle caratteristiche di Dagerman.
Sì, assolutamente. Dagerman era un militante del socialismo libertario fin da ragazzo, scriveva sui giornali di sindacalismo anarchico svedese, fu una figura di riferimento nel movimento e conosceva bene la stortura della differenza di classe e avendo molte frecce nella sua faretra è capace di raccontarla in tanti modi, per esempio con il grottesco, se vogliamo, o con il satirico, oppure con il gelidamente oggettivo. E il racconto di cui parli, che è La nostra località balneare di notte, c'è la terza parte di questo racconto che è veramente straziante e geniale insieme, perché l'idea che la porta avanti è che ci sono questi benestanti che per divertirsi lanciano dei soldi in mare in modo tale che i bambini poveri della zona, tuffandosi, li recuperano per tenerseli, no? E quindi li guardano che fanno questi tuffi sempre più pericolosi, che è una cosa terribile, ma è un'immagine di una precisione, di una icasticità e di una violenza veramente notevoli, che solo a Dagerman poteva venire in mente. Quindi senza, come dire, fare una narrativa didascalica o moraleggiante, che non è proprio il caso di Dagerman, riesce davvero a far vedere, ecco, questa violenza di classe, se vogliamo, comunque le ferite della diseguaglianza sulla vita delle persone.
Senti, un altro racconto, che secondo me è uno dei più belli della raccolta, Apri la porta a Richard, no? Che è una sorta di flusso di coscienza di una donna per la quale il chiudersi in una stanza diventa il modo per far esplodere da un lato la propria disperazione e per rendere anche manifesta agli altri, no, la propria solitudine. Ecco, lì è proprio forte, lo chiedo a te, no? Questa capacità di rappresentare in una situazione molto semplice, molto casalinga, quasi un grado zero, cioè universale in qualche modo del dolore.
Sì, questo è un altro dei tratti fenomenali di Dagerman, che riesce a essere estremamente pungente anche in contesti estremamente limitati. In Bambino bruciato era tutto giocato per esempio sugli interni di famiglia, sulle relazioni padre figlio, amante del padre e così via, e qui addirittura c'è un solo personaggio in una stanza, quindi è ridotto, come dicevi tu, al grado zero, eppure riesce a mostrare questo abisso, anche questo bisogno di relazioni mascherato attraverso l'isolamento. E guarda, leggendo ho pensato che è incredibilmente attuale, se pensiamo per esempio al fenomeno degli hikikomori o altro. Ecco, questo racconto che ci arriva dagli anni 40 a oggi parla forse anche un po' degli adolescenti contemporanei, quindi fa vedere quanto Dagerman fosse andato nel profondo, ecco, a toccare certe ferite, certi bisogni dell'umanità contemporanea.
Giorgio, tu hai scritto un libro su Kafka, Kafka è un mondo di verità, e Kafka è forse l'autore in assoluto cui Dagerman deve di più. Ecco, in che modo Dagerman riprende la lezione di Kafka, secondo te?
La riprende in più modi. Da un lato cerca di non imitare, ma di seguire la lezione di Kafka per quanto riguarda la distorsione del reale, che però verifica in qualche modo il reale, quindi con delle scene, delle immagini magari sempre realistiche, ma che hanno delle torsioni inaspettate. In alcuni di questi racconti si vede proprio tanto questa cosa, poi Dagerman sceglierà invece un registro più schiettamente realistico in generale. Ma al di là di questo, credo che ciò che lo colpiva particolarmente di Kafka era la capacità quasi rabdomantica di andare a toccare i nervi scoperti non solo della contemporaneità, ma un po' in generale dell'uomo moderno, al servizio, però usando però tutta una tradizione, che è quella ebraica, che a Dagerman non apparteneva perché ebreo non era, e che Kafka invece seppe in qualche modo riattualizzare con le sue armi. Ecco, questa cosa doveva essere estremamente affascinante per Dagerman, e in particolare se c'è una cosa che li accomuna, ed è forse questo l'aspetto che me li rende entrambi così cari, e penso che renda entrambi cari a chiunque ama molto la letteratura, è proprio quasi un giuramento di fedeltà totalizzante nei confronti della parola, e insieme una grande fiducia nei confronti della parola, che riesce a dare forma anche a delle situazioni che sembrerebbero indescrivibili. Invece entrambi si gettano proprio contro l'ostacolo, contro il limite, per cercare di superarlo. E poi arriva un punto in cui per Dagerman in particolare il limite si fa manifesto e lui non riesce più a superarlo, tant'è che poi, appunto, come dicevamo, si uccide.
Ecco, allora, proprio l'ultima domanda che volevo fare su questo, Giorgio. Un paio di settimane fa abbiamo presentato qui alla Domenica dei Libri una raccolta di racconti di Irene Mirosky, no? Che ha avuto una storia veramente molto diversa da quella di Dagerman, è morta in un campo di concentramento. Anche lei però è un'autrice che scrive molto e scrive cose molto importanti in uno spazio di tempo molto ridotto. Dagerman, appunto, si suicida, ed è ovvio che, come dire, quell'episodio dà un tono a tutta la sua vita. Ecco, secondo te però il suicidio di Dagerman ha anche influenzato in qualche modo il modo in cui l'abbiamo letto e continuiamo a leggerlo?
Beh, l'ha influenzato certamente, ma come per ogni morte autoindotta, o però in generale per ogni morte violenta, c'è una sorta di ombra che si profila attorno alla figura dello scrittore o della scrittrice. E questa cosa, allora, io credo che sia un dato di fatto ineludibile del quale che dobbiamo affrontare criticamente, però, cioè le ragioni che stanno alla base di un suicidio sono imponderabili e mi sembrerebbe veramente una mancanza di pudore andare a indagare e a trovare una singola causa. Sicuramente c'entrava il fatto che fosse in una profonda crisi artistica, questo sicuramente, sicuramente c'entrava il fatto che fosse in una situazione familiare molto difficile, la depressione, l'abuso di alcol, però nessuna di queste cause tutte insieme fanno il risultato finale. Quindi è bene considerarlo, è bene tenerlo presente, ma è bene anche non vedere in Dagerman una così lo scrittore maledetto, straziato e che ambiva all'autodistruzione. Non è così. Preferisco ricordarlo vivo, ricordarlo anche battagliero, perché battagliero fu per tutta la sua vita. Quindi diciamo che è un monito che ci deve far ricordare quanto Dagerman tenesse proprio alla purezza delle sue parole e alla dirittura etica della sua vita, e quando tutte queste cose molto belle a volte si scontrano con delle fragilità interiori terribili che forse sarebbe anche bene riconoscere, penso. Però questo non dovrebbe influenzare il giudizio sull'opera, a mio avviso, e l'opera rimane e rimane sempre più luminosa con il più passa il tempo.
L'uomo che non voleva piangere lo pubblica Iperborea, sono 320 pagine, la traduzione e postfazione sono di Fulvio Ferrari, è stato nostro ospite Giorgio Fontana. Grazie Giorgio.
Grazie Roberto, grazie a tutti.
Dal 2022 un evento testo racconta l'editoria contemporanea, in particolare il percorso che fa il libro dal momento del concepimento in casa editrice sino a quando arriva davanti al lettore. L'edizione di quest'anno si svolge a Leopolda di Firenze, dove oltre 170 case editrici presenteranno alcuni dei loro libri, delle loro novità. Ci sarà tra gli altri Sebastian Budgen, che è il direttore della casa editrice anglo-americana Verso Books, che parteciperà a un incontro sull'editoria radicale. Alla Leopolda, in sette stazioni, verrà ripercorso il viaggio di un libro, manoscritto, risvolto, traduzione e così via. Ci sarà una sezione dedicata a Jane Austen nel 250esimo della nascita, e ci sono decine di ospiti che alla Leopolda, in giro per Firenze, parleranno di libri, di letteratura, con un tema che comunque farà da trait d'union, e cioè sto, nel senso di stare ad ascoltare. Ne parlerà Pauline Oliveros, stare come le foglie con Stefano Mancuso, stare a pensare con Fabio Genovesi e tanti altri, Milo De Angelis, Chiara Valerio, Nicola Crocetti, che appunto elaboreranno, rifletteranno sullo stare. Di stare in silenzio si occuperà Stefano Bartezzaghi, che anticipa così il suo intervento al festival Il silenzio fa testo.
Una volta non si diceva silenziare, c'era il silenziatore, no? Quando uno voleva sparare, cioè se vuoi fare la stesa camorristica per fare molto rumore, vai e mitragli. Se invece il killer, più signorilmente, avvitava un tubo alla sua pistola e così il colpo non veniva avvertito e la silenziava. Ma questo verbo non si usava in altri, adesso invece si usa. Perché appunto sono, da quando abbiamo questo tipo di dispositivi, è buona educazione, no? Silenziarli prima di un incontro pubblico, prima di un concerto, di uno spettacolo teatrale e via dicendo. E ci siamo fatti quindi l'idea che, cioè, mentre essere, stare in silenzio è una passività, invece silenziarsi, tacersi, tacere, mettersi a tacere, diventa una specie di attività in sé, no? Come se oltre a prendere la parola ci fosse anche la possibilità di prendere il silenzio. E c'è anche un aspetto, diciamo, rivendicativo, perché non sei tu che mi interrompi, non sei tu che mi togli la parola, sono io che mi taccio, no? Mi metto a tacere. E cioè io starò zitto, ma starò zitto quando lo dico io. L'altra cosa sul silenzio che a me viene sempre in mente, insomma, dalla platea, secondo me c'eravamo quasi tutti, all'inizio degli anni 90, quando gli ultimi biennio del settennato di Francesco Cossiga al Quirinale, che dopo 5 anni silenziosissimi, in cui faceva delle brevissimi discorsi a Capodanno di saluti, e poi ogni tanto mandava sempre la stessa domanda, una volta al Consiglio dei Ministri, una volta al CSM, al Consiglio di Difesa: chi comanda in caso di guerra? Chiedeva. E uno diceva: perché? Insomma, aveva questo pallino. E poi all'improvviso, per ragioni su cui gli storici non concordano, anche a seconda delle fonti che consultano, si è messo a parlare e non la cessava più, no? E approfittava di quello che nella prassi si chiama il potere di esternazione. Non è una cosa scritta da nessuna parte, però è una prassi. E lui stesso diceva: ecco, prima mi chiamavano il canguro silente, il canguro triste, adesso parlo, prima parlavo troppo poco, adesso parlo troppo. E ogni tanto diceva, ci sono proprio qui, ho anche delle ansa che lo ricordano, diceva: ecco, d'ora in poi gli scherzi sono finiti, il Presidente della Repubblica d'ora in poi parlerà solo per atti formali, decreti respinti, messaggi, eccetera, eccetera, le cose che sono previste dalla Costituzione. Parlare per atti, no? Parlare con l'agire. Questo un po' smentisce la nostra idea, fatti non parole, vogliamo fatti non parole, cioè un'idea che viene da Abelardo: factis non verbis sapientia se profitetur. La sapienza si approfitta, si avvantaggia dei fatti e non delle parole. E in realtà, insomma, la filosofia del linguaggio del Novecento, a un certo punto arriva un signore, John Austin, di lui si parla molto anche per ragioni un po' sballate ultimamente, però dice: ci sono gli atti linguistici, cioè ci sono delle cose che noi facciamo tramite la lingua. La promessa, per esempio, no? Uno promette nel momento in cui dice: io ti prometto, ha promesso, ha fatto qualcosa. Oppure, cioè, vi dichiaro marito e moglie, a certe condizioni, no? Quando si pronuncia questa frase, prima uno non erano marito e moglie e subito dopo lo diventano in forza di questa frase. Ecco, io mi chiederò, questo è un trailer dell'intervento che terrò e che si intitolerà "Il silenzio fa testo", e potrebbe anche intitolarsi soltanto "Il silenzio fa", perché mi chiederò se ci sono, oltre gli atti linguistici, degli atti silenziari, come dire, è un neologismo introdotto da Paolo Valesio. Cioè, c'è qualcosa che si può fare con il silenzio o soltanto con il silenzio? Un autore di cui in questa stessa sala un po' di anni fa si è parlato, uno dei pochi geni veri che abbiamo avuto in Italia, cioè Alighiero Boetti: ciò che sempre parla in silenzio è il corpo.
E questo era Stefano Bartezzaghi, che così ha elaborato sullo stare in silenzio, di cui parlerà a Testo, evento dedicato all'editoria contemporanea a Firenze dal 28 febbraio al 2 marzo. E questa era la Domenica dei Libri del 26 gennaio. A domenica prossima. Ciao da Roberto Festa.